¡Atención! ¡Battaglio! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrò!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Il 13 maggio del 1978 la legge 180, unica al mondo, la cosiddetta legge Basaglia, ha messo fuori legge i manicomi. Secondo Foucault c'è un periodo storico in cui l'emarginazione di chi è visto come diverso perché è definito folle, pazzo, raggiunge il suo massimo. Un momento in cui non si è più tollerato di vedere le persone cosiddette diverse mescolarsi agli spazi delle persone cosiddette normali. E allora sono nati i manicomi. Il manicomio per Foucault rappresenta un vero e proprio spazio disciplinare dove la questione centrale non è la cura, la verità della malattia, ciò che il folle dice e il motivo per cui lo fa. Quello che conta è imporre la realtà al malato, normalizzarlo per quanto possibile e soprattutto renderlo docile. Con il pretesto della cura, le persone diverse sono state rinchiuse, allontanate dalla vista di chi si è considerato normale. Il manicomio infatti ha anche una funzione fondamentale, dividere il mondo in sani e malati, rassicurare chi è fuori di essere sano, di essere nel giusto, perché i deviati, i pazzi, quelli non normali, sono dentro. Noi vogliamo ricordare la grande rivoluzione iniziata da Basaglia. Lo vogliamo fare questa volta sorridendo, con l'ironia di Totò, che in una commedia di Scarpetta ci fa vedere come è facile scambiare follia e normalità e viceversa.
Antonio De Curtis, in arte Totò, in questa commedia intitolata Il medico dei pazzi, interpreta Felice Sciascia Mocca, sindaco di Roccasecca. Parte per Napoli, dove incontrerà il nipote Cicillo, che lui mantiene da anni, che gli ha raccontato di essersi laureato in medicina e di dirigere un manicomio, cosa assolutamente falsa. Cicillo spaccerà l'hotel in cui vive in un manicomio e Totò si ritroverà da solo nell'hotel, vedendo i suoi occupanti, a causa della menzogna del nipote, come dei pazzi furiosi.
Scommetto che voi vi trattano diversamente.
Sì, signore.
Sì, signore.
Si capisce.
Abitate qui?
No, non abito qui.
Ah, no?
Sono di passaggio.
Di passaggio?
Sì, signore. Io sono... non sono di qui, sono di coso?
Di?
Di... Roccasecca.
Roccasecca? Avete detto Roccasecca?
Ho fatto male.
No, Benone! Allora conoscerete senz'altro il maestro di musica.
Il maestro di...
Di musica?
No.
Procopio Pascone, un rante amico mio.
Procopio Pascone.
Pascone. Procopio.
Procopio...
Pascone.
Pascone?
Sì.
Maestro di musica?
Lo conoscete?
Procopio Pascone? No.
No, suona l'organo.
Ah, sì.
Pezzo d'uomo.
Sì, lo conosco.
Pizzo.
Lo conosco. No, suona l'organo col pizzo.
No, col pizzo suona l'organo.
No, col... Sì, suona l'organo.
Sì, suona l'organo.
Sì.
Come
sì.
Sta?
Sì, bene.
Bene.
È morto.
È morto. E come morto?
Col puzzo
dei carboni.
È morto col puzzo dei carboni.
Ah, si metteva sempre vicino al fuoco, glielo dicevo.
Anche il carbonaio diceva sempre, maestro, non si mette vicino al puzzo, vicino ai carboni.
Quando me ne dispiace,
lo so. Me ne potessi andare.
Dove vorresti andare?
No, in nessun posto.
Come in nessun posto?
Vuoi andarmene? No,
da
ma non da qui.
E da dove?
Da Seccarocca.
Da Seccarocca?
Sì.
Roccasecca! E perché?
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 È una domanda, una dice perché. Perché io sono un artista.
Già.
Vorrei...
Evolvermi. Il grande passo. Oh, è stato il cielo che vi ha mandato.
Non lo so, comunque.
No, il cielo.
Via, sulla te casina mia, e te porto per quartiera, tu sola non sei vera, ma se vera tutto resta, e sarà per le presto, e capisci com'è bella città e quella Chanel.
Attraverso la menzogna del nipote, Totò crede che tutti siano pazzi nell'albergo, e quindi anche un uomo che vuole fare un viaggio con lui, o una donna che soffre da molto tempo per la morte del marito, sono ai suoi occhi deformati da questa menzogna, sono inequivocabilmente dei pazzi.
Com'è bello, com'è bello, a città è tutta sveglia. Com'è bello, com'è bello, a città è tutta sveglia.
Il film si conclude con l'inganno che viene svelato. Nella scena finale Totò si accinge a rientrare verso casa.
E tu andava a Napoli a cercare i pazzi.
Hai ragione, figlia mia. I pazzi sono ovunque, è pieno il mondo. Ce ne saranno in sala, certamente. E pensandoci bene, in fondo, lo sono pure io, modestamente. E compatite questa mia follia, se vi ho donato un'ora di allegria.
Dopo aver ricordato il 43esimo compleanno della legge Basaglia, che ci permette di essere qui in radio e parlare con tutti voi, torniamo a parlare di un argomento che abbiamo iniziato già a trattare settimana scorsa. La rabbia, in particolare quella dei bambini. A volte gli adulti non sanno affrontarla e a loro volta si arrabbiano con i bimbi, aggredendoli, come ci racconta questa bimba con una storia.
Stamattina ho urlato così forte che mi ha mandato in 1000 pezzi. La mia testa è volata tra le stelle, il mio corpo è finito nel mare, le mie ali si sono perse nella giungla. Mi rimanevano le zampe che però continuavano a correre. Volevo cercarmi, ma gli occhi erano in cielo. Volevo gridare, ma il mio becco era sui manti. A sera le zampe arrivarono stanche e morte nel deserto del Sahara e un'ombra enorme calò su di loro. La mamma aveva raccolto e ricucito tutto. Scusa se ho urlato così forte, dice la mamma.
Urlo di mamma, Jutta Bauer, Nord-Sud Edizioni.
La favola sta lì dentro da tanto tempo.
Cosa succede nei bambini quando scatta la rabbia? È sempre un'emozione negativa? I genitori devono preoccuparsi se la rabbia è disfunzionale? Continuiamo a parlare di rabbia infantile con la dottoressa Chiara Borgia, pedagogista e vice direttrice della rivista Uppa, un pediatra per amico.
I bambini spesso manifestano le loro emozioni attraverso il corpo. Questa è una differenza rispetto all'adulto, cioè anche l'adulto ovviamente utilizza il linguaggio del corpo anche in maniera inconsapevole. Il bambino parla proprio tantissimo attraverso il suo corpo ed è lì anche che tiene strette, fin quando non esplodono, a volte delle emozioni negate. Allora, quante volte sentiamo o mal di pancia? Ma questa è una cosa proprio studiata, ci sono dei disturbi psicosomatici, quindi classico mal di pancia del non voglio andare a scuola non sempre è espressione di consapevolezza, adesso faccio così, così mamma e papà non mi andano a scuola, no, alcune volte è così, altre volte ho mal di pancia, ho mal di testa, faccio pipì a letto, sono tante le espressioni che ci dicono sta succedendo qualcosa. Imparare, ecco, a prenderci cura delle nostre emozioni e quindi avere un lessico rispetto alle emozioni, saperlo utilizzare, saper riconoscere l'emozione dell'altro, sono competenze che si imparano durante lo sviluppo.
Nella scorsa puntata ci siamo dette che il bambino impara piano piano a riconoscere la sua rabbia. Ma cosa succede a un bambino che non è riuscito a fermarsi? È stato sopraffatto dalla rabbia e ha urlato o si è buttato a terra senza controllo?
Questo dipende da quello che lui ha appreso, anche spesso dal contesto. Cioè, appunto, se gli è stato detto che questa cosa è brutta, e allora lui probabilmente proverà vergogna, perché mi è stato detto che questo è un comportamento negativo, è una cosa che non va bene. E quindi probabilmente mi vergognerò perché io non ce l'ho fatta però a fermarlo. Se invece nell'ambiente di riferimento, nel contesto di riferimento, la rabbia può essere con i limiti, con i confini, però viene compresa, accettata, accolta, quindi può accadere che tutti quanti ci arrabbiamo, allora là già magari là ci può essere sicuramente un pochino di vergogna, perché tutti noi, diciamo, direi una vergogna fisiologica, anche la vergogna è una grande emozione che è particolare, che riguarda il senso di noi stessi e il modo in cui gli altri ci guardano, no?
Rimetta d'amore furioso, mare in burrasca, terra in tempesta, se non mi ami ti spacco la testa!
Quindi in generale la rabbia, stiamo dicendo che è un sentimento che fa parte di noi e che quindi anzi dobbiamo trovare un modo per renderlo parte, una parte costruttiva di noi. Ma c'è un momento in cui bisogna preoccuparsi, perché si vede che un bambino o anche un adolescente non sa gestire la propria rabbia, non... e in quel caso a chi bisogna rivolgersi, come ci si debba muovere?
Osservando il proprio figlio, bambino, adolescente, nei vari contesti, se si vede ad esempio che è un'emozione pervasiva, che ricorre eccessivamente nel tempo di vita di quel bambino e di quel ragazzo, se si vede che il bambino o il ragazzo soffre per questo e ve ne accorgete di questo, io sto male perché non riesco a gestirmi, perché non riesco a fermarmi. Io incontro spesso bambini o ragazzi che mi dicono: io non ce la faccio, questa cosa non mi piace di me. Quindi direi che sicuramente la regolazione delle emozioni si apprende, se però vediamo che il bambino ha come modalità prevalente del mondo che lo circonda questa di rispondere con la rabbia, già mi chiederei quantomeno perché. Non c'è una regola, ovviamente è difficile appunto, diciamo, stendere un decalogo generale, però sicuramente possiamo pensare che il bambino e il ragazzo, la cosa migliore per lui sia provare l'intera gamma delle emozioni, e anche che i bambini e i ragazzi facciano un'evoluzione. Magari oggi non so come si fa a dire al mio compagnetto che volevo io quel gioco, e ci sta. Però se a 10 anni rispetto a questa competenza non ho imparato ancora completamente ed entro sempre, sempre, continuamente in collisione con un altro perché non ho preso neanche alcune norme sociali, potremmo dire, o comunque come gestire le mie emozioni all'interno delle norme culturali, effettivamente c'è da chiedersi che cosa stia accadendo. Genitori di bambini molto piccoli, primo riferimento probabilmente direi di rivolgersi al proprio pediatra, che è un po' quello che poi può dare un'indicazione su un altro esperto che si occupa di infanzia, che può essere il pedagogista, che è uno psicologo dello sviluppo. È necessario, secondo me, mettere insieme tante osservazioni, quindi fare rete, farsi raccontare, contattare gli insegnanti, la scuola, l'asilo, incontrare la famiglia, capire che cosa sta succedendo, non solo puntando il dito verso il bambino, ma cosa sta succedendo nel suo universo. Spessissimo incontro famiglie con bimbi che magari hanno manifestato in alcuni momenti dei comportamenti legati a emozioni che sembravano indecifrabili, ma perché fa così? Perché è così tanto arrabbiato? Tante volte anche eventi che attraversano la vita delle famiglie e sembra che i bimbi non ne vengano toccati, in realtà sono molto significativi. Quante famiglie hanno vissuto una malattia? Non del bambino, ma magari della mamma, del papà, o magari del nonno, dello zio, un lutto. Delle cose che diciamo, vabbè, ma lui è stato sempre tranquillo, ma questa cosa non l'ha toccato, no, ma neanche se ne è accorto. Poi guarda un po', scoppia qualcosa, quindi il mal di pancia, il mal di testa, la crisi di, continua di rabbia, l'opposizione, come mai, cosa c'è là dietro? Quando i ragazzi e i bambini non vengono coinvolti in eventi significativi, loro li sentono, li assorbono, si fanno anche tutta una serie di fantasie, a volte anche angoscianti, a volte colpevolizzanti, perché nessuno magari gli ha spiegato che cosa stava succedendo. E allora anche in quel caso una delle manifestazioni può essere la rabbia. Quindi bisogna prendersi cura di cosa? Di tutti, direi, no? Quindi del sistema famiglia. E capire che è necessario un dialogo con i bambini anche rispetto a questi grandi temi, anche quando abbiamo delle ferite dolorose in famiglia. Ovviamente un dialogo che con i bambini più piccoli è fatto di meno parole, perché le parole con i piccolini, diciamo, servono poco, molto contatto. Man mano che si cresce ne possiamo utilizzare di più, però è importante che ci sia questa apertura, questa considerazione, direi, del vissuto emotivo dei bambini e dei ragazzi.
Stiamo parlando di rabbia nei bambini e negli adolescenti con la dottoressa Chiara Borgia, pedagogista.
Esempio, negli adulti una rabbia, chiamiamola repressa, non so se è proprio l'aggettivo giusto, sfocia in violenza, che può essere personale, cioè tipo autolesionismo, o proprio esterna. Succede così anche nei bambini? Può capitare?
Può capitare, specialmente col corpo, come vi dicevo prima, è il corpo che parla delle emozioni. Può capitare che alcune emozioni vengano espresse attraverso anche dei comportamenti che sono, senza arrivare per forza, diciamo, agli atteggiamenti proprio autolesionistici, ma comunque che in qualche modo vengono rivolti, diciamo, contro se stessi. Allora c'è il bambino che picchia la testa al muro quando è arrabbiato, o il ragazzo che si tira i capelli o che si provoca qualche piccola ferita, può capitare.
E la fascia d'età varia comunque in queste cose, cioè non c'è età, diciamo.
Sì, diciamo che non c'è età. Ovviamente questo è un discorso complesso, però dobbiamo anche considerare che alcuni comportamenti vengono anche veicolati da qualcosa che si è visto, conosciuto. Per esempio, a volte si fanno anche senza troppa consapevolezza. Una riflessione che faccio è che spesso i bambini ripetono delle cose che hanno visto in dei cartoni animati o in dei, diciamo, film, quello che sia, questo rispetto alla violenza, che non sempre, diciamo, è un agire che viene direttamente da loro, potremmo dire, da quell'emozione forte, ma a volte viene amplificato, diciamo, la modalità di espressione di quell'emozione viene veicolata attraverso delle cose che loro anche hanno visto, e questo anche capita spesso nella preadolescenza, quindi ragazzini di 12, 13, 14 anni, più che avevano visto, osservato anche nei canali social, in tutte queste cose, dei comportamenti, per esempio come quello di tagliarsi, no? Quindi degli atti di autolesionismo, senza neanche comprendere che cosa fosse. Almeno inizialmente ci può essere una fase in cui ho visto questa cosa, ho visto che questa cosa viene veicolata come se tu ti senti triste o se tu hai qualcosa dentro, un modo per esprimerlo può essere quello di fare questa cosa, ho provato a farla anch'io. Quindi c'è una prima soglia che può essere, che ovviamente va valutata in maniera molto diversa rispetto invece a quelli che poi si configurano proprio come dei disturbi, quindi dei comportamenti autolesionistici, e là entriamo in un altro settore.
Le favole dove stanno? Ce n'è una in ogni cosa.
Rima di rabbia gelata. Io non avevo colpa e mai punito. Io non l'avevo fatto ciò che hai detto. Quando sono io che sbaglio e l'ho capito, sento un fuoco di rabbia dentro il petto. Ma ora non ho sbagliato e sento un ghiaccio. Ora hai sbagliato tu. E io che faccio?
Rime di rabbia di Bruno Tognolini.
A me è rimasto impresso una scena che ero alle elementari, quindi stiamo parlando di bambini, che c'era questa bimba che era sempre nervosissima, arrabbiata col mondo, e praticamente si strappava tutti i capelli, cioè che da bambina mi faceva impressione quando la vedevo, perché proprio gli mancavano delle ciocche di capelli in testa. Insomma, da bambino lo vedi, tra virgolette, come un po' un mostro. E quindi mi sono sempre chiesta se quello poteva essere, tra virgolette, una rabbia repressa.
Sicuramente poteva essere, non so quale tipo di emozione, però sì, probabilmente non espressa, o comunque che non trovava un canale per essere ascoltata, perché in qualche modo era espressa. Cioè, è che mi viene da dire che probabilmente non ha trovato chi se ne prendesse cura, no?
Ero curiosa di capire il senso di rabbia a un bambino, che cosa gli può insegnare.
Lo mette in contatto con se stesso, perché la rabbia è un modo di volontà in un certo senso, un modo di vitalità ancora meglio. È vero che avviene spesso in reazione a qualcosa, oppure per un senso di minaccia verso qualche altra cosa, o per una sofferenza, no? Però mette il bambino in contatto con qualcosa che si agita dentro di lui, forse in maniera anche prepotente, oserei dire. Quindi in questo senso, dal punto di vista evolutivo, ha una funzione molto interessante, perché fa parte della costruzione del proprio sé, della propria identità. Tra l'altro poi lo mette anche di fronte all'altro. I bambini perché si arrabbiano? Per un milione di motivi, però si possono arrabbiare perché vogliono fare qualcosa, appunto, gli viene impedito. Si possono arrabbiare perché provano gelosia. Un'altra cosa molto importante, facciamo l'esempio classico del fratellino, della sorellina, o comunque delle attenzioni che un adulto, magari vicino, rivolge a qualcun altro e non a me. Questa cosa mi fa sentire insicuro. Noi vediamo la rabbia, magari. Dietro quella rabbia, per esempio, ci può essere un sentimento di gelosia. Quello ancora cosa nasconde? Probabilmente in quel momento il bambino avrebbe bisogno di sentirsi rassicurato rispetto all'amore che le persone significative provano per lui. Quindi guarda quante cose accadono che sicuramente sono fondamentali per la crescita del bambino. La rabbia permette anche al bambino, in base a come gli altri reagiscono alla rabbia, questo è, diciamo, forse la cosa fondamentale, perché permette, vorrei dire, di formare un'immagine di sé. Attenzione però, perché se io reagisco alla tua rabbia con altra rabbia, punendoti, minacciandoti, svalutandoti, tu sei un bambino monello, ti incasello in questa categoria. Quindi i messaggi di chi sta dall'altro lato, che sono gli adulti, che hanno questa responsabilità, inutile girarci troppo intorno, sono fondamentali per la costruzione di un senso di autostima. Quindi anche là, se io ho dato un pizzicotto, se ho risposto male, cosa viene giudicato dall'adulto che mi sta vicino? Vengo giudicato io o viene giudicato è una parola grande, comunque il mio comportamento? Questa, ad esempio, è una bella differenza.
Certe volte il viso cambia colore ed il cuore prende velocità. Nella pancia c'è qualcosa di strano, non è fame ma chissà che sarà. Cose che ti fanno rabbrividire o ti mettono una fifa blu. Un saluto che ti fa balbettare, risatine che non smettono
più. Per aiutare il bambino a non avere, ecco, una visione distorta della rabbia come una cosa che non mi deve appartenere mai. Non è vero, poi sarebbe un'impresa impossibile perché non è così, ci appartiene, appunto, anche per aiutarlo nella sua vita, nel corso della sua vita, a riconoscerla come risorsa, ma anche a saperla gestire. Dobbiamo stare molto attenti perché gli diamo noi l'esempio di come si fa. Quindi dobbiamo cercare di spiegargli, ad esempio, che alcuni comportamenti non vanno bene. Se io sono arrabbiato, io dico sempre a un bambino, possiamo insegnare che va bene essere arrabbiati, però quando sono arrabbiato posso avere due regole: non faccio male agli altri, ad esempio, non faccio male a me stesso. E già imparare questa cosa sicuramente comporta un apprendimento, però in quel momento gli stiamo dicendo la tua rabbia va bene, quindi tu vai bene, quindi contribuiamo appunto alla costruzione di una sana autostima. Tu vai bene, però questo comportamento, non so, lanciare una pietra in testa non si fa, però lo capisco che sei veramente arrabbiato. A volte, ad esempio, c'è bisogno di aiutare anche proprio di contenere la rabbia in alcuni momenti. Quando i bambini hanno difficoltà, a volte hanno bisogno proprio della presenza di qualcuno. C'era chi diceva, chi sosteneva alcune teorie tempo fa, che i bambini dovessero un po' essere lasciati da soli. Cioè, tipo, vai nella stanza e ti sfoghi. Quindi, in realtà, io paro, per tornare alla tua domanda, se c'è qualcuno però che mi sta accanto, perché tra l'altro la rabbia a un bambino la può anche spaventarlo molto. Esserci, non deve lasciare solo il bambino, soprattutto quando è piccolo. Quindi la presenza, per dire io sono qua, ti dico che va bene, capisco che tu sia arrabbiato, se serve ti contengo la tua rabbia, do un confine, questo è anche molto importante, do un confine alle azioni che tu fai. E ti aiuto quindi a imparare un po' come si fa. Quindi può apprendere molto un bambino dalla rabbia sua e dalla rabbia altrui, direi.
Tu dici che la rabbia che ha ragione è rabbia giusta, che si chiama indignazione. Guardi il telegiornale, ti arrabbi contro tutta quella gente, ma cambi canale e non fai niente. Io la rabbia giusta voglio tenerla in cuore, coltivarla come un fiore.
Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.